Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, siamo qui anche quest'anno per fermare la nostra attenzione sulla vita di questo santo così importante, così famoso, si potrebbe dire, usando una parola che è più adatta alle cose del mondo che alle cose di Dio, così famoso e così presente nella vita della Chiesa. Stamattina facevo gli auguri a una persona che porta il nome di Sant'Antonio, anzi approfitto anche adesso per fare gli auguri a tutti quelli che hanno il nome del santo che oggi celebriamo, e questa persona mi ha detto, Sant'Antonio sì, Sant'Antonio sì. E io ho detto, veramente anch'io, ogni volta che succede qualcosa dico sempre Sant'Antonio. Quindi, veramente forte la presenza di questo santo nella vita della Chiesa. Immaginate quanti luoghi della terra, quanti luoghi anche della nostra Sardegna, in questa giornata tanti nostri fratelli di fede, come noi, riuniti intorno all'altare del Signore, ascoltano la parola di Dio, ricevono i sacramenti, pregano insieme, proprio ricordando la figura di questo santo. Certamente questa è l'occasione per ricordare che questo è il senso del culto dei santi. Il culto dei santi non è per noi cattolici un'alternativa a Dio, no? Come diceva quella mia famosa parrocchiana, Gesù prega Sant'Antonio che mi faccia la grazia. Non è un'alternativa a Dio il santo, ma il santo è la manifestazione, la dimostrazione che il Vangelo si può vivere e che noi possiamo vivere con uno stile di vita che è quello che Gesù insegna. Ecco perché tra i santi, cioè tra quelli che sono in paradiso, ce n'è un numero sterminato che non è canonizzato, per il quale non è stato fatto il processo di canonizzazione e di beatificazione. E questi sono i santi di casa nostra, sono quelle persone brave, buone, delle nostre famiglie, che hanno vissuto nella fedeltà a Gesù e sono arrivate in paradiso. E poi ce n'è un numero ristretto, ma comunque ingente, di santi e di sante che la Chiesa ha canonizzato mostrandoli a noi come esempio. C'è un canone del codice di diritto canonico, ma adesso non faccio erudizione, quindi lasciamo le cose così, sappiate questo, che dice che ogni fedele battezzato, quindi ciascuno di noi, ha diritto, sentite, ha diritto di seguire la propria spiritualità. E i santi servono a questo. Un cristiano può dire, a me piace molto la vita della Madonna Santissima, sono devoto della Madonna Santissima, imito la Madonna Santissima per arrivare a realizzare quello che Gesù nel Vangelo mi insegna. E così anche per i santi, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Rita, abbiamo nei santi la possibilità di trovare un cammino spirituale che ci porti più vicino a Gesù. E in modo particolare, questo lo dobbiamo dire dei dottori della Chiesa, e Sant'Antonio è il dottore della Chiesa, perché Pio XII, che è servo di Dio e che è un grande Papa, un grandissimo Papa, Pio XII nel 1946 lo ha proclamato dottore della Chiesa. Di modo che dottori della Chiesa questo fanno, mostrano, insegnano, proclamano una dottrina che noi possiamo seguire per andare in cielo. E allora la domanda che voi lecitamente potreste farmi è questa: qual è la dottrina che Sant'Antonio ci mostra per andare in cielo? È una dottrina di molta coerenza e di molta fedeltà ai propositi della sua vocazione. È la figura di Sant'Antonio, una di quelle figure che nella vita della Chiesa, nella storia della Chiesa, risplendono per una coerenza straordinaria, straordinaria. Quest'uomo è morto giovane, come sapete, è stato fedelissimo alla sua vocazione. E nella sua vita questo noi lo possiamo vedere proprio e toccare con mano continuamente. Per cui se qualcuno di voi, avendo letto a casa oggi, prima di venire alla messa, il Vangelo che abbiamo ascoltato, se qualcuno di voi, avendo letto questo Vangelo, avesse pensato: ma come farà Don Chicco a unire questo Vangelo con la figura di Sant'Antonio, ad accordare queste due cose? Perché non possiamo prescindere dalla parola di Dio noi sempre. Se qualcuno avesse pensato questo, sappia che non c'è nessuna difficoltà. Non c'è nessuna difficoltà. Perché quando il Vangelo che abbiamo sentito ci dice: se la tua mano ti è di scandalo, se il tuo piede ti è di scandalo, se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo, ci dice che noi dobbiamo con serietà nella nostra vita allontanare le occasioni di peccato, come diciamo nell'atto di dolore, propongo di fuggire l'occasione prossima di peccato, allontanare dalla nostra vita quello che è peccato per seguire Gesù con una fedeltà radicale. Il Vangelo diceva: meglio per te entrare senza la mano, senza il piede, senza l'occhio nella vita eterna. È un modo esagerato di dire le cose, perché noi sappiamo che nella resurrezione la integrità del nostro corpo si ricostituirà comunque. Ma è meglio per te la vita eterna in quel modo che andare all'inferno con due mani, con due piedi, con due occhi. In altri termini, Gesù ci dice: meglio per te che tu, con tutto l'impegno della tua vita, riesca a salvarti l'anima piuttosto che le altre cose del mondo. Accumulare soldi, diventare potente, avere la riverenza umana, essere applaudito per il pensiero comune, quella che è la logica umana, che contrasta con la logica delle beatitudini che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato lunedì, perché stiamo ascoltando nei giorni feriali il discorso della montagna, e questo Vangelo è il discorso della montagna, che è fondamentale per ciascuno di noi. Nessuno di noi sicuramente andrà in cielo senza che queste parole le possa avere vissute pienamente. Nel 1195 nasce a Lisbona un bambino al quale viene imposto il nome di Ferdinando. Questo bambino ha tutta una vitalità particolare, una forza speciale, molto vivace, così lo presentano gli storici. A 15 anni sorprende i suoi genitori, decidendo di consacrare la sua vita a Dio e di entrare in un ordine che esiste ancora, Canonici Regolari di Sant'Agostino, in un ordine che è dedito all'insegnamento, allo studio della teologia e all'insegnamento. Così vediamo che Fernando si reca tra i canonici regolari di Sant'Agostino nel convento della Santa Croce a Coimbra. A 25 anni c'è un episodio che scuote la vita di questo giovane, che appunto si era voluto consacrare a Dio, diventando nel 1219 sacerdote all'interno del suo ordine. Qual è questo elemento, questo episodio che lo impressiona? Furono riportate in Portogallo, a Lisbona, le salme dei primi 5 frati dell'ordine francescano martirizzati in Marocco. Fernando esamina la sua vita. A 25 anni, dicevo, è sacerdote da alcuni anni, esamina la sua vita e vede che la vita che i canonici regolari di Sant'Agostino conducono è una vita un po' rilassata, un po' comoda. Allora preferisce, proprio infiammato dall'esempio di questi martiri francescani, passare da questo ordine canonici regolari di Sant'Agostino all'ordine francescano che è appena iniziato. San Francesco in quegli anni è ancora vivo e l'ordine velocemente si è diffuso nel bacino del Mediterraneo. Passa, col permesso dei suoi superiori evidentemente, passa all'ordine francescano e assume il nome di Antonio, che è il nome di Sant'Antonio Abate evidentemente. Per cui, come vi dico sempre, non possiamo fare la distinzione. Dice, quale santo preferisci? Sant'Antonio di Padova, Sant'Antonio Abate? Perché è lo stesso. Sant'Antonio di Padova, che poi di Padova non era, come abbiamo visto, ma di Lisbona, portava questo nome in onore di Sant'Antonio Abate. Perché in onore di Sant'Antonio Abate? Perché Sant'Antonio Abate ha amato la solitudine, ha fatto 90 anni di deserto, perché Sant'Antonio Abate amava molto la scrittura, fino, come ci dice il suo biografo, fino a sapere a memoria tutta la Bibbia, e perché Sant'Antonio Abate aveva vissuto nell'Egitto, quindi relativamente vicino al Marocco, dove presto Antonio, non più Fernando, chiede di poter andare missionario. E andando missionario con la nave, evidentemente come si faceva allora, si imbatté in una tempesta e arrivò, inoltre anche debilitato dalla malattia, non sulle sponde africane, sulle spiagge del Nord Africa, come avrebbe voluto, ma in Sicilia, a Messina. Per cui dice il santo, Dio mi si oppose, che vuol dire, in questo progetto che avevo io, di fare il missionario, di morire martire, di dare il sangue per Gesù, Gesù non è stato d'accordo. E la nave ha fatto rotta per un altro lido, sbattuta dalle tempeste, e dove sono arrivato anche ammalato di malaria, una malattia molto comune, non solo allora, ma quasi fino ai nostri giorni. E capita così allora che lì si riprese dalla malattia, piano piano aiutato dai frati francescani della città, e poi era il momento della convocazione del famoso capitolo delle stuoie. Cos'è questo capitolo delle stuoie? San Francesco era ancora vivo, come abbiamo detto, e a un certo punto ha visto che la situazione un po' gli sfuggiva di mano, che i frati, ecco, non tutti, assecondavano il suo pensiero, e così ha voluto fare una riunione. Era la Pentecoste di quell'anno, ha voluto fare una riunione di tutti i frati, ha convocato tutti i frati, e si chiama delle stuoie perché non c'era posto per contenerli, e quindi vicino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove è la Porziuncola, in un grande pianoro che c'è appunto lì, i frati si riunirono dormendo all'aperto nelle stuoie per ascoltare la voce di Francesco, le direttive che San Francesco voleva ancora dare ai suoi frati. Si dice che Sant'Antonio abbia conosciuto molto superficialmente, a livello di rapporto personale, San Francesco, anche se noi conserviamo una lettera che San Francesco ha inviato a Sant'Antonio, quando Sant'Antonio si rivelò Sant'Antonio, mandiamo per gradi. Dunque, dopo questo capitolo, i frati tornarono ciascuno alla loro casa, ma Sant'Antonio manifestò al provinciale del Nord Italia che non aveva una casa, per cui fu assegnato a una piccola comunità francescana di sei frati, dove c'era bisogno di un sacerdote. Io non so se sapete, ma San Francesco, lui stesso non era voluto diventare sacerdote, si era fermato al diaconato. Forse qualcuno di voi, visitando Assisi, ha visto a San Damiano, nelle reliquie di Santa Chiara e di San Francesco, il camice che Santa Chiara ha preparato per San Francesco quando è diventato diacono. Ma San Francesco non voleva che i suoi frati diventassero sacerdoti. Aveva piuttosto questo desiderio che in ogni convento ci fosse un sacerdote frate per servire la comunità. Ma non voleva quello che poi è successo, quello che vediamo sempre, che solitamente i frati sono anche sacerdoti e qualcuno non è sacerdote, ma molto pochi, e sono quelli destinati ai servizi più umili. San Francesco invece voleva il contrario, e quindi in questa comunità di Monte Paolo, si chiama così questo centro vicino a Forlì, mancava il sacerdote che potesse servire la piccola comunità. Fu dunque scelto dal provinciale Antonio, che andò lì per quasi 2 anni, immaginate, per quasi 2 anni della sua vita, nel nascondimento, nel silenzio, e il compito che gli fu dato non era quello di superiore, come probabilmente voi immaginate, perché conoscete la sua vita o perché pensate che è sacerdote e quindi... No, no, fu assegnato alla cucina. Quindi per 2 anni visse in questo totale nascondimento, in un convento molto ritirato della periferia del mondo, a fare un lavoro, questo che abbiamo detto, un lavoro di cucina. Poi successe quel fatto che già conoscete, perché ogni anno ve lo ricordo, un fatto un po' strano, che il giorno della prima messa di quei frati che in quell'anno avevano ricevuto il sacramento del sacerdozio, il giorno della prima messa mancò il predicatore. Il predicatore della prima messa è qualcosa di importante, sia per il sacerdote, sia per la comunità, sia per la festa intera. E quindi che cosa succede? Che evidentemente nessuno dei frati se la sentiva, non essendosi preparato, di assolvere a questo impegno, no? Ma anche il predicatore, nessuno di noi si è preparato, allora si fa anche Antonio per salvare un pochettino la questione, e qui cambia l'indirizzo della sua vita, perché quando aprì bocca, con la sua sapienza, con la sua preparazione, ricordiamo appunto da dove veniva, no? Era entrato a 15enne nell'ordine dei canonici regolari, quindi una preparazione veramente importante che lo avrebbe dovuto lanciare a grande velocità e con grande fama verso la cattedra universitaria. Questa preparazione emerge certamente in una predicazione che, ci dicono gli storici, ha inciso, ha toccato il cuore non solo dell'uditorio, ma soprattutto dei superiori di Sant'Antonio. E così, piano piano, incomincia a cambiare la sua vita, perché da quel momento viene mandato a predicare. E guardate, sembra impossibile. Io ogni volta che rileggo questa vita ho dei brividi. Tutto il Nord Italia, a piedi, sempre. Tutto il Nord Italia, tutta la Francia, parte della Svizzera attuale, parte della Germania attuale, combattendo, siamo nel 1225 circa, le due grandi eresie che in quel momento si trovavano nella Chiesa, l'eresia albigese e quella catara, combattendola con una predicazione talmente attenta, talmente persuasiva, che fondava molto sulla potenza dell'aiuto di Dio, sulla forza dell'aiuto dello Spirito Santo per la conversione delle persone che erano lontane dalla Chiesa Cattolica, che venne soprannominato dai suoi nemici, quindi dagli eretici, martello degli eretici. Vinceva in questa battaglia con una forza particolare. Nel 1227 fu nominato dal successore di San Francesco nella guida dell'ordine francescano superiore provinciale dell'Italia, e la sua attività missionaria consistette nell'aprire nuove case, sempre girando, piedi, nella visita dei conventi già aperti e nella cura personale dei frati. Incontrava personalmente, voleva conoscere personalmente i frati sudditi, quelli che erano sottoposti alla sua autorità. C'è un fatto molto bello, secondo me. Nel 1228, ormai si avvicina la sua morte, nel 1228 si reca a Roma, e a Roma il Papa di allora, Gregorio IX, gli chiede di predicare la Quaresima. Sapete che anche adesso c'è un frate, ma adesso è cappuccino ed è padre Raniero Cantalamessa, che sicuramente avete sentito nominare, che si chiama predicatore della Casa Pontificia, perché in Quaresima, in avvento, in alcune particolari circostanze, predica lui al Papa, fa le prediche al Papa. Bene, tanto fu colpito Papa Gregorio IX dalla predicazione di questo santo per tutta la Quaresima del 1228 che lo soprannominò Arca del Testamento. Il Papa aveva capito che grande uomo, che grande santo aveva davanti. E così noi arriviamo a questo punto a dover dire che questa preparazione di Sant'Antonio, certo è una preparazione dogmatica, teologica, ma soprattutto scritturistica. Perché come abbiamo detto, se è vero come è vero che Sant'Antonio Abate conosceva tutta la Bibbia a memoria, di Sant'Antonio si dice, Sant'Antonio di Padova, si dice che conoscesse a memoria tutto il Nuovo Testamento. Tutto il Nuovo Testamento. Ma la sua vita ormai era minata da una malattia molto comune allora, l'idropesia, e soprattutto debilitata da questo continuo camminare. E poi da una cosa che magari vi sembrerà strana, ma dalla preghiera e dalla penitenza. Lo studio che anche di recente è stato fatto sullo scheletro del santo che viene conservato ancora a Padova, l'intero scheletro, mentre dopo tanti secoli, più di 8 secoli, vengono conservati ancora incorrotti tutti gli organi della fonazione del santo. Ecco, dallo studio che è stato fatto sullo scheletro risulta che aveva le ginocchia schiacciate dalle ore che passava a pregare in ginocchio. Non so se avete già visto, li ho messi in fondo le fotocopie, ma li ho fatti anche mettere nella busta del pane che tra un po' benediremo. Ultimamente, a partire proprio dallo studio fatto sul computer del cranio del santo, attraverso sistemi particolari, è stata ricostituita quella che può essere la faccia, verosimilmente la faccia del santo. Ho voluto farla mettere qui, l'avete trovata anche in fondo, la portate perché è una cosa simpatica, no? Poter immaginare come fosse questo santo. E la particolarità, come vedete anche dalla fotocopia, è che questa ricostruzione assomiglia molto ad alcuni dei ritratti che abbiamo, antichissimi, del santo. Il santo muore il 13 giugno, proprio come oggi, del 1231, a Campo San Piero, fuori da Padova. Mentre lui si trovava a Padova, superiore e frate, nel convento di Mater Domini. Muore lì quasi all'improvviso, diciamo, si aggrava la sua malattia, e anche queste sono cose che magari noi non capiamo molto, ma erano cose dell'epoca. Nasce subito una violenta diatriba tra il convento di Campo San Piero, che vuole trattenere il corpo del santo, e invece Padova, che richiede e alla fine riesce ad ottenere il corpo del santo. Sarà sempre Gregorio IX, nel 1232, immaginate, un anno dopo la morte di Sant'Antonio, soltanto un anno dopo, sarà sempre Gregorio IX a proclamarlo santo, mostrandolo così alla Chiesa come maestro di dottrina ed esempio di santità. Dobbiamo chiudere adesso la nostra riflessione. Io qualcosa già ho detto di quello che può toccare la nostra vita. Però, ecco, vorrei dire questo. Potessimo anche noi vivere la nostra vocazione, essere lì dove il Signore ci ha messo, con quella fedeltà con la quale ha vissuto Sant'Antonio, accettando il nascondimento, avendo il coraggio di prendere delle decisioni forti come cambiare ordine, andare missionario, però sempre ritornando nell'obbedienza a voler fare la volontà di Dio. Voleva andare in Africa, il Signore l'ha sbattuto a Messina, è stato a Messina, ha accettato questa strada. E così anche dobbiamo fare noi, avere la capacità di fare nella nostra vita quello che piace al Signore, anche se magari per noi sarebbe meglio un'altra strada o sarebbe meglio realizzarci differentemente. Vogliamo proprio chiedere alla Madonna Santissima, a Sant'Antonio, di ottenerci questa grazia, la grazia della fedeltà alla nostra vocazione e la grazia di comprendere che la santità per la nostra vita non è un'opzionale, non è una cosa che può succedere o non succedere, ma è una cosa necessaria. Dobbiamo farci santi, dobbiamo camminare come ha fatto Sant'Antonio, come hanno fatto tutti i santi, nella fedeltà al Signore. E i miracoli? Sant'Antonio taumaturgico, e i miracoli vengono proprio da questo. Se uno vive nella santità, Gesù ha detto, lo sapete anche voi, farete le cose che ho fatto io, ha detto Gesù, e ne farete anche di più grandi, ne farete anche di più grandi. Gesù ci ha detto che nella nostra fede noi abbiamo la forza di superare le nostre difficoltà e di fare delle cose che nessuno penserebbe che possiamo fare, proprio perché non basiamo tutto sulla nostra eventuale grandezza, sul nostro potere, sulle nostre capacità, ma sulla grazia che ci dà il Signore. Chiediamole queste grazie di cui abbiamo bisogno oggi a Sant'Antonio, non abbiamo paura. Anche le grazie materiali, quelle della salute, quelle dell'unione in famiglia, quello del lavoro, certo, chiediamolo, senza dimenticare però che dobbiamo cercare anzitutto il regno di Dio. Chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia, ha detto Gesù, 100 volte tanto in questa terra e poi il regno dei cieli. Sia lodato Gesù Cristo.